Lo abbiamo, intanto in maglia dovrebbe essere nera azzurra Tancredi Palmeri. Tancredi?
Doveva, però poi vi siete dimenticati che oggi è un giorno particolare.
Sono 14
e oggi è il 9 luglio. E allora, siccome l'avevo già fatto vedere la maglia della Nazionale il 9 luglio, allora ho tirato fuori quella. La maglia commemorativa che comprai.
E ti faccio l'applauso perché vedo anche il tricolore dietro. Bravo Tancredi.
È un po' arrangiato, però va bene.
Hai fatto un grande colpo di classe. Questo è stato un colpo di classe, Tancredi. Quindi
penso che tutti abbiamo una maglia commemorativa comprata dopo i mondiali. Dammi quella con le quattro
stelle.
Dammi quella con la Coppa del Mondo. Dappertutto tutti ce
l'abbiamo. Io ricordo quell'estate che andavamo in giro tutti quanti, ogni tanto sentivi dei gruppetti che cantavano po 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 e dicevi sono gli italiani, ci siamo.
Vuoi sentire una cosa, Vincenzo?
Vai Tancredi.
Dirla tutta occuperebbe tutta la trasmissione, ma te la faccio breve.
Vai.
Provo a fartela breve. Praticamente io passai tutto il primo turno dei mondiali a Berlino. Era programmato che io fossi solo il primo turno, perché poi dovevo lavorare e quindi dovevo tornare in Italia. Non era previsto che vincessi i mondiali, quindi tornai in Italia e stavo lavorando a Pantelleria, quindi nemmeno esattamente immediato il collegamento con la Germania. Un'ora dopo Italia-Germania semifinale ho detto: io devo tornare a Berlino, non esiste, non ci potevo rimanere là. Solo che per andare da Pantelleria a Berlino nel giro di due giorni ci sono proprio dei limiti materiali, cioè non puoi dire mi metto in macchina e vado, cioè se non ci sono i collegamenti a disposizione rimani confinato. Praticamente ho fatto un viaggio di due giorni tra traghetto, autostop, non sto scherzando, autostop con dei profughi iracheni.
No!
C'erano dei siti.
Ce l'hai una foto in allegato che possiamo vedere? Poi ce le mandi.
Come?
C'hai qualche foto di ricordo che poi ce le mandi, guardiamo la prossima volta?
Ne ho alcune, ma non di quello, perché nel 2006 ancora si andava in giro con la macchina
fotografica.
Non c'era
lo
smartphone con cui fare facilmente le foto. In una situazione in cui dovevo dormire per strada la sera prima, non volevo avere cose preziose addosso, ovviamente. Insomma, autostop anche con questi profughi iracheni, perché c'era un sito praticamente in Germania che organizzava gruppi di autostop, cose di questo genere. Erano contattati poi da altri che viaggiavano con dei van e altro. Insomma, morale della favola, dopo due giorni continuati di viaggio della speranza, dormendo per strada, arrivo a mezzogiorno a Berlino. Quando dopo il biglietto trovato attraverso la federazione rumena, o meglio uno che l'aveva preso dalla federazione rumena e se lo era rivenduto, ma quando poi vinciamo, poi tu pensa, incontro sotto la porta di Brandeburgo con mio fratello che vive a Tallinn, quindi come se fosse.
Come si chiama tuo fratello?
Come
si chiama tuo fratello?
Angelo.
Quindi Angelo e Tancredi si incontrano dove?
Esatto, è come Franco il Ciccio vince a Berlino, praticamente. Ma proprio sotto la porta di Brandeburgo, perché lui arrivava in aereo da Tallinn, io arrivavo in autostop appunto in Italia, e ho detto: senti, facciamo una cosa, incontriamoci direttamente al FanFest.
Bello, giusto,
bellissimo,
giustissimo.
A Unter den Linden, fino alla porta di Brandeburgo. Il giorno dopo ho detto, quando abbiamo vinto, ho detto: no, non posso mancare. Ho fatto l'autostop di rientro per tornare in tempo al Circo Massimo a Roma. Quando poi arrivato da Berlino a Piacenza in autostop, cambiando tre macchine, a un certo punto era chiaro che a Venezia non sarei riuscito ad arrivare in tempo. Capì la cosa e disse: bene, devo andare a pigliare un aereo, torno a Pantelleria. Andai a Venezia. Io per tre giorni ero andato in giro con maglietta della nazionale e sotto la bandiera di Schillaci legata come gonna attorno, praticamente. Quando arrivo in fila al check-in di Venezia, e arrivo così vestito, ovviamente, come ero stato vestito negli ultimi tre giorni, vedevo in lontananza le hostess già che ridevano, che dicevano: ma guarda sto pagliaccio come è vestito. E io dentro di me la sentivo calla, come si dice a Roma. Dicevo: sì, io stavo a Berlino, voi no. Bene, quando arrivo a fare il check-in, ricordo, perché tu dicevi, perché ti sto dicendo questo, che tu dicevi tutti abbiamo un ricordo di come eravamo vestiti, quando arrivo al check-in io vedevo che loro ridevano di me, e io le guardo e dico: per noi che eravamo all'Olympia Stadium, questo vestito ci rimane addosso. quando ho detto così cambiano totalmente volto ed espressione, manco fossi io Grosso o Cannavaro, e con lo sguardo trasognante quella che stava facendo i biglietti fa: eravamo tutti con voi.
No,
e
io, che emozione,
sono il sindaco dei tifosi.
Che emozione, mi hai fatto venire i brividi, Tancredi, a pensare a questa. No, ma veramente, ma a me venivano i brividi, perché noi, io ricordo, viaggiai quell'estate, eccetera, ma veramente c'erano dei gruppettini ovunque nel mondo che ogni tanto, sì, e dicevi: ci sono gli italiani, ti venivano i brividi e ti abbracciavi. Ci sentimmo veramente una nazione.
A me
guarda il calcio quanto è importante.
Troppo piccolo per godermene in foto, 12 anni. Dai, però no. Lo sento comunque mio. 12 anni, Tancredi. 12
no,
anni.
Dai, 12 anni va bene.
Vabbè,
dai,
però, dai. Insomma, dai. Avessi avuto i 16, mi sarei goduto di più, sono sincero.
Lo so. Guarda, effettivamente io ho buttato le lacrime, come del resto anche Vincenzo, le lacrime da tifoso dei padroni di casa a 9 anni, le lacrime da ragazzino a 13 anni per la finale dei mondiali. Però effettivamente ringrazio di essere stato uno di quelli che avevano 20 anni. Io avevo 25 anni in quell'estate, perché oggettivamente un mondiale a 25 anni o a 20 anni, insomma, quello che sia, quando hai la libertà di andare in giro, è differente effettivamente.
Caspita, io sono parecchio vecchio, lo sai, sto pensando, mi stavo facendo
non
i calcoli.
Non deprimiamoci, scusate,
no,
non volevo.
No, però ecco, chiudiamo questo argomento, ma io ricordo l'aneddoto mio, è brevissimo.
Vai.
Sul lungomare di Napoli, tutti quanti a festeggiare, cioè, poi ricordo proprio i ritorni all'alba, c'era anche uno sul motorino che c'aveva ormai nemmeno più la bandiera, cioè solo l'asta.
Solo l'asta, cioè, sì,
e cantava:
tipico.
San rubata bandiera, per dire si sono rubati la bandiera. Meraviglioso, oramai era finita anche quella. Allora, andiamo avanti, perché noi vogliamo
dovevamo capire.
Giusto. È giusto. Tancredi, hai fatto benissimo, anzi, ti ripeto, mi hai fatto i brividi, perché mi hai fatto ricordare anche dei momenti incredibili. Brividi che adesso abbiamo per altre cose, perché all'epoca dei fatti i rigori venivano dati per motivi validi, per motivi seri. Adesso invece volevo cominciare con te, Tancredi, continuando sulla scia della questione calci di rigore, perché questa settimana è stata una settimana assurda, che ha avuto l'apoteosi ieri con quello che non è stato dato al Parma, che invece forse è il più netto dei tre di queste ultime due giornate.
Ci sono dubbi a livello di protocollo anche sul primo, secondo me, perché ce lo chiedevamo, insomma, anche allo stadio ieri sera: come si fa ad andare a vedere al VAR un'azione del genere? Si può parlare di gara evidente errore?
Non si può parlare di gara evidente errore, però allora, di svista dell'arbitro sì, di errore di che ne so, di Cristante, che lì ha fatto un intervento da centrocampista,
sì,
quindi
no,
là,
no,
puoi,
ma io non
là puoi parlare
sul
di
rigore,
Fonseca,
però,
che mette il centrocampista lì, però là non è chiaro
il contatto lo valuta l'arbitro.
Sono d'accordo,
allora,
con te.
No, io non ci sto capendo niente, Tancredi.
Noi
non
stiamo capendo più niente. Tancredi, ci dai una mano, anzi, un braccio, anzi no, perché sennò è rigore. Ci aiutami a capire.
È un po' difficile. Ah, già, è vero, un bravo avambraccio forse, però attaccato alla scapola. Guarda, onestamente, diciamo, allora, non dare ieri quel rigore al Parma è difficile. È difficile dire: no, guarda, non si capisce se è spalla o braccio. Se quello non si capisce se è spalla o braccio, allora credo che quasi ogni immagine non sia al 100% assolutamente affidabile. Io veramente fatico a trovare una giustificazione, se non un'analisi di qualcuno che mi faceva notare: hanno paura gli arbitri a cambiare la decisione, perché un conto è se non hai visto e ti segnalano una cosa. Quindi spesso è capitato, insomma, anche recentemente, rigori che effettivamente, o irregolarità che effettivamente non erano notate, quindi non erano valutate male, non erano notate, sono state fatte notare. Per esempio, ieri il gol annullato al Napoli, con una regola stupida che però esiste, ovvero il tocco di mano, nemmeno nessuno del Genoa aveva protestato, perché era stato veramente impercettibile nel movimento. Però quello è una dinamica. Mentre invece c'è, appunto, che mi ha fatto notare che nelle valutazioni di chi valuta gli arbitri, di chi scrive report sulle prestazioni degli arbitri, se l'arbitro cambia la propria decisione, quindi ha detto sì e col VAR invece no, si abbassa la valutazione dell'arbitro. Insomma, come se sia costretto a rimanere della sua idea l'arbitro per non venire giudicato male, che è un'assurdità. È come se un arbitro non fischiasse fuori gioco perché glielo segnala il guardalinee. Alla fine il VAR è uno strumento esattamente come il guardalinee per l'arbitro, perché io non riesco a trovare nessuna spiegazione al fatto che quel rigore ieri al Parma non sia stato dato. Cioè, oggettivamente, se non vale quello, non vale nessuno al VAR, perché
sono d'accordo.
Se se la critica è guarda al 100% l'immagine è perfettamente chiara, perché non è solo al 99%, allora vale per tutte le immagini, tutte. Io non riesco francamente a trovare nessuna altra spiegazione. Per questo non è che non sono un complottista, però oggettivamente quando non riesco a trovare nessuna spiegazione, se mi dicono no perché l'arbitro ha paura che gli abbassi una valutazione, dico beh, è l'unica cosa che mi appare credibile allora.
Anche perché Tancredi, allora io sto pensando, lasciamo sta Patrick il morso, vabbè, ne abbiamo parlato ieri, è stata una puntata dedicata al morso di Patrick, però quella scivolata che ha fatto Patrick, io non riesco a immaginare un altro movimento umano, dinamico umano, che tu possa fare entrando in scivolata se non avere le mani almeno così.
Cioè, che cosa in che scivolata sì.
Ma io ricordo per esempio scivolata, che cosa sempre puoi inventarti, in tema Roma quindi. Ricordo il gol annullato a Veretout contro la Sampdoria, gol bellissimo tutto sì. Fuori area, perché a Carles Perez in area di rigore viene tirata una pallonata a 30 centimetri, gli va un minimo sul braccio, la palla esce fuori, Veretout prende stop e tira, cioè. Capisci? Se questi annullano i gol non si può non dare rigore.
Jacopo,
ieri
là però è diverso, perché loro là hanno messo una regola che dice se c'è un tocco di mano di qualsiasi tipo nella costruzione del gol è annullato, a prescindere, può essere anche che me la scaraventi ed era sempre stata qua sul cuore, ma a prescindere se tocca un po' il dorso della mano è da annullare, è una regola stupida, però l'hanno messa così in un certo senso perché pensavano, sbagliando, che questo avesse spegnesse le polemiche, perché dice vedi noi togliamo il potere valutativo all'arbitro, quindi si deve semplicemente limitare ad applicare la regola. E quindi, ok, ha una sua logica perversa, perché appunto poi annulli gol in questa maniera, ma ha una sua logica. Mentre invece sul rigore assegnato, non sul gol annullato, è sempre alla valutazione dell'arbitro, con dei vari parametri che però afferiscono sempre alla valutazione dell'arbitro, quindi il braccio alto, il braccio in perpendicolare, eccetera, va bene. Ma il punto è che però la vera discriminante in tutti i rigori, in quello della Lazio contro il Lecce, in quello di De Ligt contro il Torino, che non è scandaloso come quello della Lazio contro il Lecce, però sì, è discutibile. La vera discriminante in tutti, nei rigori dati, è che il braccio sia in una posizione congruente al movimento che si sta effettuando. Per cui Ashley Young, che uno dice, ah, ma guarda, è un po' distante, però in verità è aderente come se fosse un Playmobil, certo. Per intenderci. Quindi
ma
ci
sono
sta.
D'accordo con te, però aderente come Patrick, aderente, mi permetto di
ma
dire
Patrick
anche come...
non è aderente, ma non può fare,
ma non può fare diversamente.
No, esatto. Non esiste buttarsi in scivolata.
Aderente, secondo me, anche come il braccio di De Ligt nel derby di ritorno contro il Torino. Cioè, è vero.
Vedi,
che...
quello è discutibile... Però se ne può parlare, sì. Non è proprio netto come l'altro.
Quello di Bonucci,
anche quello.
Quello di scusate.
Bonucci contro il Milan. Ma perché cerca di capire?
No, secondo me quello no. Invece, sai perché? Tradisce Bonucci.
Tu dici che fa un po' di movimento così, come ha fatto il movimento ieri.
Il movimento, però, è un movimento a togliere comunque.
Capisci?
Lo prendo come
tradisce Bonucci.
Però, sai, petto dell'avversario lì vicino, tu fai un movimento istintivo. Io penso sempre che là si ragiona di una frazione di secondo, un attimo. C'è anche
vero,
l'istinto
verissimo.
Del corpo umano che fa così proprio.
Però, tradisce Bonucci il fatto che per ostacolarlo lui. Non era, non che volesse prendere certo. Il pallone con la mano, però per ostacolarlo allarga il volume. Cioè Bonucci lui parte in questa posizione, fosse rimasto in quella posizione, invece ha un movimento effettivamente, non è larghissimo, però ha un movimento effettivamente allargato un poco e quello lo dà, quello giustifica il darlo. Su De Ligt invece si può discutere, ci sono dei motivi per darlo e dei motivi per non darlo. Sentivo in telecronaca Sky il motivo per darlo è che lui effettivamente ha il tempo di mettersi il braccio dietro e quella è una posizione in cui puoi metterti il braccio dietro, vero. Motivo per non darlo potrebbe essere che comunque sia uno nella postura normale è così con le mani diciamo più o meno a mezz'aria, quindi là va la valutazione dell'arbitro e ti devi affidare. Poi ci sono certi che invece il concetto è se deve essere un movimento congruente, non ti puoi buttare con le mani dietro. Vedi, avesse toccato l'altro braccio di Patrick, che era alto che è congruente come movimento del corpo, però era effettivamente un po' più alto rispetto a quello più basso che doveva stare, lo dice, guarda, effettivamente viene naturale mettere il braccio così, però lo devi provare a tenerlo un po' più basso. Ma in quello a terra, ma cosa puoi fare?
No.
Cioè, mangiartelo.
No, sì, però guarda, ti ripeto, Tancredi, per me ormai il rigore va dato per situazioni sicuramente nettamente diverse che queste qua. Cioè non si può più dare un rigore così, altrimenti veramente vale tutto. Jacopo Galvani ieri ha detto, allora quando c'era Ronaldinho al Milan, il Milan avrebbe avuto tutti i rigori a favore, perché un giocatore che ha una tecnica come Ronaldinho, certo, ti punta proprio la mano con il pallone e diventa un tiro a bersaglio. Non è più calcio questo qua.
Ha detto, capisci? Anche Fonseca ieri sera,
l'ho detto anche Fonseca,
troppi rigori.
Sì, perché poi, ma poi non c'è una... Allora, tu adesso ci hai provato con noi, no, a spiegarlo. Però sei sicuro e certo di poter rispondere a un tifoso che domani ti dice perché qua è stato dato rigore, perché qua no? Noi ieri a un certo punto siamo arrivati a un punto in cui abbiamo detto non lo sappiamo, chiedete all'IFAB, perché proprio non lo so, non c'è una regola, tu dici è così,
sì,
non è così.
Nemmeno è facile. Diciamo che non si sono nemmeno aiutati loro. Io, Rizzoli è comunicatore, però secondo me ha sbagliato il punto del focus.
Come no, sono d'accordo.
Collina, io già dal 2010 l'ho sempre sentito ripetere questo, si sarebbe dovuto probabilmente concentrare solo su quello per Rizzoli a comunicarlo, ovvero che non è una strategia comunicativa, è la verità, è l'anima della regola, ovvero che comunque sia la posizione del braccio deve essere sempre congruente al movimento del corpo, sempre a prescindere. Quindi non c'è un goniometro che ti dice fino a 20 gradi sì, dopo i 20 gradi no. Perché se io, vedi, penso a un altro rigore, quello dato alla Fiorentina contro il Parma, il secondo, la palla sorvola l'aria sopra la testa del difensore del Parma, che è in caduta, sta praticamente piroettando su se stesso in aria nel tentativo di respingerlo. Il difensore della Fiorentina colpisce di testa e colpisce il braccio, che così mentre quello è in caduta. Ma quello è in caduta, non è che cadendo ha messo così dicendo vediamo se riesco a parare il tiro. È in caduta normale, cioè non
proprio,
era mai andare quel rigore.
È proprio evidente, cioè io faccio sempre esempio di Patrick, se Patrick scivola e fa così col braccio è rigore. Se Patrick scivola e sta così con le braccia è umano.
Io ricordo Davide Ancelotti quando insomma ebbe, capisci, anche tra virgolette il coraggio di protestare, perché Mario riprese la palla col braccio alto così e disse però allora che dobbiamo fare, tagliarci le braccia? Se si protestava per quello, figuriamoci
per questo, per cose, cioè, del questo genere. Diventa una cosa che...
C'è qualche messaggio, vai, Vincenzo? 3318200213, perché c'è un ascoltatore che tira in ballo anche antiche, come dire, antiche faccende. Capisco tutto, però se lasciamo l'interpretazione si torna alla sudditanza psicologica. Si è visto anche in Milan-Juventus, io riporto, non vi arrabbiate. L'arbitro aveva già ammonito Rebic senza VAR. La Juventus quest'anno, anche se vincerà, il numero più alto di rigori contro degli ultimi 10 anni. Spiegateci perché. Ce lo spiega Tancredi,
no,
Palmeri?
No, allora, okay, cioè, sudditanza contro la Juventus, che hanno dato quel rigore così facile. La Juventus ha preso 11 rigori contro quest'anno.
Non va arrabbiati, io riporto.
No, dico,
quando io sento... non entro nel merito della Juventus. Quando io sento se lasciamo l'interpretazione, mi fa capire, anche da ex arbitri che sono esperti di Moviola, capisco che non si sta... Cioè, si sta spiegando malissimo la cosa. L'interpretazione è l'anima dell'arbitraggio. È inutile che si insiste. Cioè, l'arbitro, quando si dice no, guarda, per regolamento questo è fallo, sì, ma ci rimane sempre la valutazione dell'arbitro. Perché l'unica cosa dove hanno tolto l'interpretazione, ma guarda caso genera così tante polemiche, è il tocco di mano nella fase d'attacco che fa cancellare i gol. E genera un mare di polemiche, perché dice ma scusami, il 75% dei gol annullati per tocco di mano è un tocco di mano che non c'entra niente con il favorire il gol. E quindi questo è quando si parla di valutazione. Un giudice valuta, l'arbitro è un giudice, l'arbitro valuta. Poi possiamo parlare quanto vogliamo sulla sudditanza psicologica e altro, c'è, non c'è, ci sarà sempre. Però siccome bisogna capire le cose, la valutazione esiste, è l'arbitraggio. L'arbitro non è un esattore, può non piacere, ma sarà sempre così. L'unica regola dove hanno messo semplicemente l'esattore, che non riguarda robe geometriche, quindi non riguarda il fuorigioco, non riguarda la goal line technology, è il fallo di mano in attacco, e anche quello provoca proteste. Per cui lo vedi che non si capisce di cosa si sta parlando? Però è chiaro, in verità, il fallo è sempre valutato. L'arbitro è un giudice. Il giudice valuta, sì, applica le leggi, ma non è l'esattore delle tasse, perché valuta il caso e decide di applicarle nella maniera in cui lui crede che sia giusta.
E io la penso come te, cioè nel senso, poi un minimo di interpretazione.
Vincenzo, questo non è come la penso io, la
pensi
tu. No,
com'è. È così. Sì, no, nel senso, la penso come te, che è così, ed è stata abbandonata un po' quella che è l'interpretazione che deve comunque esserci da parte dell'arbitro. Ritengo anche che ci sia oramai una sorta di duello tra l'arbitro che va in campo e quello che sta al VAR. Perché secondo me, se uno che sta al VAR ti sta antipatico e ti dice, oh, valla a guardare, no, l'ho visto in campo io, decido io, faccio io. Secondo me anche il rapporto umano là prende corpo e la decisione arriva anche per questioni anche di simpatia o antipatia tra VAR e arbitro. Cioè...
Vincenzo, secondo me il punto di discussione qua dovrebbe essere soltanto uno. Cioè, se ci sono testimonianze, l'arbitro Gavillucci che ha scritto un libro, ma sono molti osservatori arbitrali che dicono che, come dicevo prima, la valutazione data dagli osservatori arbitrali, che determinano le carriere degli arbitri, perché determinano, con le loro valutazioni determinano la graduatoria finale alla fine dell'anno e quindi determinano se rimani in Serie A, se stando in Serie A sei arbitro di prima fascia, quindi se sei internazionale sono soldini in più. Quindi l'unico punto di discussione dovrebbe essere come è possibile che la valutazione di un arbitro da parte degli osservatori arbitrali, non noi uomini della strada, che la valutazione professionale dell'arbitro da parte delle sue istituzioni venga penalizzata nei casi in cui l'arbitro cambia opinione, cambia giudizio dopo aver consultato il VAR. Questo è una pistola puntata alla tempia dell'arbitro per non cambiare decisione con il VAR.
Questo sì.
Cioè, questo è, sì. È gravissimo.
Questo
è gravissimo.
È vero.
Immaginati un arbitro che non prende la decisione giusta perché glielo dice il guardalinee.
Sì.
Succede una rivolta di popolo. Perché noi ormai siamo abituati a vedere il guardalinee come parte è parte integrante della terna arbitrale. Idem dovrebbe essere il VAR. Ma se tu l'arbitro lo penalizzi se prende quella decisione, quello piuttosto preferisce continuare a sbagliare, perché tanto la gogna mediatica del giorno dopo è una cosa, ma la sua carriera e i soldi che guadagna in carriera sono determinati dalle valutazioni che danno gli osservatori arbitrali. Questo secondo me dovrebbe essere l'unico punto di discussione.
Edoardo De Filippo diceva la pagnotta è pagnotta. Tu vuoi portare la pagnotta a casa, dice, a me me ne frega che il giorno dopo mi fai... beffe, ti fai beffe di me sui giornali, tanto neanche siamo attaccabili, neanche siamo, dobbiamo interagire con voi attraverso i giornali o attraverso i comunicati o attraverso le conferenze stampa. Io sono protetto nella mia bolla, prendo la mia decisione, vado avanti per la mia strada che mi porta ad avere punteggio e quindi carriera e soldi. Tancredi, questa è una riflessione che va fatta e va approfondita sicuramente.
Decisamente, io spererei veramente di non doverlo fare, però credo
arrivando anche a questo, ragazzi, si sta arrivando anche a questo.
No, sentivo anche poi riparleranno anche adesso del fuorigioco, ci manca pure soltanto quello.
Sì.
Almeno sul fuorigioco siamo arrivati a una parvenza
a
di tranquillità.
L'importante è che Tancredi non si porti a dover spettacolarizzare per forza questo gioco del calcio e quindi a snaturarlo in maniera totale, perché poi dopo alla fine vale tutto e non ha più senso. Cioè, poi
beh, è già spettacolarizzato.
Questo
finale si può andare del anche campionato oltre.
è molto spettacolarizzato.
Semplicemente a uso e consumo quello.
Sono
d'accordo. Però vedi, il pesce puzza sempre alla testa.
Ovviamente.
Ai mondiali nel 2018 noi abbiamo visto un utilizzo molto rilassato del VAR, che veniva interpellato facilmente senza stare là a vedere, aspetta, sono ragioniere, è chiaro o non chiara, no, era proprio invogliato l'utilizzo del VAR e veniva quindi visto dal pubblico come guarda, migliora l'arbitraggio. Perché? Perché Infantino voleva quello, perché Collina voleva quello, non volevano apparire come dei ragionieri che vengono ad applicare le misure catastali al calcio, ma come un proviamo a fare a rendere l'arbitraggio migliore. Poi che ci sia riuscito a noi un altro conto, ma a livello di immagine la filosofia della decisione era quella.
Sì, sì.
Qua invece si trovano i cavilli per dire no, aspetta, non era chiara ed evidente, no? Ma allora uno dice scusami, ma il VAR lo stai utilizzando per metterti un paravento per dire no, guarda, noi non siamo influenzabili dalle grandi squadre, hai visto, abbiamo anche lo strumento tecnologico, o perché vuoi fare le cose meglio? Perché uno che cerca le ragioni per giustificarsi una, due, tre, venti certo. volte certo. di fronte a certe evidenze, ti fa dire, sembra quasi che stai boicottando la situazione.
Sì, sono d'accordo con te. Ci dobbiamo salutare purtroppo, Tancredi, poi dopo
sicuro,
ci torniamo.
Sicuro, perché so che sono entrato con dei minuti di ritardo, quindi sentitevi liberi di utilizzarmi ad libitum. Purtroppo, assolutamente.
Ma vogliamo tenerci un altro po'.
Facciamo
dici?
Così allora, pubblicità, c'è la news, il notiziario e poi torniamo sempre con Tancredi.
Così vediamo anche un po' di calcio
giocato.
Tancredi.
Un po' di calcio giocato, sì.